E sono tanti gli argomenti che dobbiamo affrontare.
Dobbiamo correre,
sì, dobbiamo correre perché paradossalmente a 3 giorni dalla ripresa finalmente della Coppa Italia e quindi del calcio giocato si accavallano i tanti argomenti. Allora, noi abbiamo Massimo Brambati al quale vogliamo far prendere dunque un'altra querela con la questione Balotelli. Massimo, insomma, si è chiuso definitivamente un nuovo capitolo della carriera di Balotelli con oggi, no? Perché insomma si presenta al centro sportivo, viene rimandato a casa e quindi un altro fallimento per Balotelli, lo possiamo dire?
Ma sì, io non è che sono molto particolarmente stupito del fallimento che purtroppo questo ragazzo ha dato un po' a tutto il calcio italiano, perché diciamo che da quell'europeo che fece in modo così brillante, che ci fece strabuttare gli occhi, da quell'europeo lì in avanti è stata una sequela di delusioni sue personali e delle squadre che lo hanno tra virgolette adottato momentaneamente, perché mi sembra che la carriera sia stata costellata da diversi trasferimenti. Io dico che poi gli ultimi trasferimenti sono stati secondo me opera di magie che ha fatto il suo procuratore, perché poi credo che sia proprio l'esempio di come avere un grande procuratore ti possa permettere di continuare a guadagnare, continuare a stare
a certi livelli, sì. Stava dicendo sicuramente
però,
Massimo.
Insomma, il suo compito era anche di aiutarlo da un punto di vista
sì, anche
globale,
mentale,
esatto,
anche
globale.
Mentale. Il fatto, sai qual è?
Là
che
non c'è riuscito.
Non c'è riuscito. Il fatto è che fino a qualche anno fa lo si poteva giustificare tra virgolette dicendo è giovane. E beh, adesso però
non
c'è
è maturo. Diciamo,
c'è l'età della maturità sì, e sì. Soprattutto poi se un giocatore come lui fallisce anche nella sua Brescia con poche pressioni, con tutto sommato un ambiente assolutamente favorevole, vuol dire che a questo punto è difficile anche pensare ad una ripartenza. Dicevo, Massimo, che l'abbiamo recuperato, adesso diventa difficile anche pensare a una sua nuova collocazione, no? Perché chi se lo va a prendere oggi Mario Balotelli, nonostante un grande procuratore che riesce a fare miracoli?
No, vabbè, c'è stato un miracolo coadiuvato sicuramente da Cellino, che ha permesso il grandissimo in sede di mercato e quindi questa è una cosa che sicuramente dovrebbe far pensare il calciatore, però io mi domando se il calciatore come uomo è maturato o no, se ha maturato qualcosa rispetto a tutto quello che gli è successo negli ultimi anni dentro di sé, oppure certo. Se non ha maturato un senso di così di riconoscenza verso il procuratore e di così di autocensura verso quello che abbiamo visto fare da questo calciatore non solo fuori dal campo ma anche in campo ultimamente, perché insomma io al Brescia mi aspettavo almeno che lui tirasse fuori qualcosa di
sì,
positivo
è vero.
Dal punto di vista tecnico e desse un po' di facesse un po' fare la differenza. Mi sembra che la differenza in questo Brescia l'hanno fatta gli altri giocatori che hanno giocato al suo posto e nel suo ruolo e non lui. E questo sicuramente è una grande delusione che ha dato, ribadisco, che ha dato a tutto il calcio italiano.
Ah, questo assolutamente, ci si attendeva qualcosa di più. Hai toccato l'argomento Brescia, un flash, dove va Tonali?
Ma io, allora... Sicuramente ci sono queste due squadre che sono l'Inter e la Juve che sono molto interessate anche per il ruolo particolare che ha questo calciatore, per le caratteristiche che ha. È super valutato, questo secondo me va detto, poi questa è una mia opinione personale perché comunque ha fatto benissimo un campionato di Serie B in una squadra che poi l'ha vinto e onestamente nei 5-6 mesi che ha giocato adesso in Serie A io non l'ho visto così brillante. Poi se ne intravedono le grandi qualità tecniche, ha un potenziale enorme, però giocare poi nel Brescia e giocare e vestire altre squadre più importanti in piazze sicuramente più importanti
certamente.
Di Brescia, bisogna poi dimostrare anche la personalità di poter indossare certe maglie, calcare certi campi e affrontare certi impegni.
Ma su questo...
se tu vai all'Inter o vai alla Juve, poi devi affrontare magari anche partite di Champions League in cui tu non ti sei mai affacciato.
Chiaro.
Io so però che ci sono, per esempio, anche delle squadre all'estero che hanno, tra virgolette, strizzato l'occhio a Cellino, e quindi io credo che Cellino possa gongolare in riferimento a tutte le offerte che sicuramente avrà per questo calciatore.
Non ci sono dubbi. Allora, due grandi ospiti, Cinzia adesso
è Alessandro.
Assolutamente.
Diamo il benvenuto al direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Buon pomeriggio, direttore.
Buon pomeriggio a voi di Tutto Sport.
Ciao, direttore. E poi...
Ciao, Xavier.
E poi Massimo, un campione del mondo, Paolo Rossi. Buon pomeriggio, Paolo.
Buon pomeriggio a voi. Ciao, ciao.
Che bel parterre, ciao, che bel parterre. Allora, abbiamo anche Massimo Brambati e Xavier Iacobelli. Io però, se me lo consigliate, parto proprio da Paolo Rossi, no?
Eh sì.
Per celebrare, Paolo, il ritorno nel calcio che conta del Vicenza. È una bella emozione, sì, no? Anche per te, che insomma hai iniziato proprio lì.
Sì, sì, no, al di là del fatto che io oggi sono un dirigente del Vicenza, perché sono dentro al consiglio, e quindi ci sono coinvolto al 100%, insomma il piacere è grande, la gioia è grande. Devo dire che questa promozione è premeritata, perché è frutto dall'alto di una programmazione. La società è una società, possiamo dire, il Vicenza oggi che è una società, non dico quasi di riferimento, ma un piccolo modello per tante altre, perché è una società solida, seria,
sì, sì,
una società che non fa il passo più lungo della gamba, ha un bacino di utenza importante. Ricordo che abbiamo quasi 8.000 abbonati, insomma c'è uno zoccolo duro lì per il calcio, c'è una storia, una tradizione, quindi tornare in B credo che per noi davvero rappresenti molto, ma non è finita qua, perché insomma i progetti sono un pochino più importanti.
Oh, quindi si parla di A,
si parla di Serie A,
no,
Paolo.
Questo è una partenza. Noi siamo partiti, quando io sono entrato dentro la società, l'obiettivo era quello di non rimanere nelle sabbie mobili della Serie C. Questo era il primo obiettivo, uscirne il più in fretta possibile e poi dopo pensare anche a qualcosa di più importante. Insomma, non è che ci fermiamo, ripeto, non siamo folli, e la società è una società davvero seria sotto tutti gli aspetti. Crismi non fa follia nei aspetti, però è una società che è ambiziosa, e quindi l'ambizione significa incominciare adesso a poter programmare qualcosa di più importante.
Comunque, complimenti.
Sì.
Facciamo fare una domanda al direttore Xavier Iacobelli,
certo,
a Paolo
direttore.
Rossi.
Beh, intanto saluto Paolo Rossi con grande piacere.
Ciao, un abbraccio.
Anche perché Tutto Sport ha seguito il nuovo Vicenza, sì, gestione Rosso, sin dai suoi primi passi, e quindi siamo particolarmente felici che questa impresa sia stata compiuta, anche perché, come ricordava Paolo Rossi, poggia su fondamenta molto solide, molto importanti, e il fatto che un imprenditore che onora l'Italia, qual è Rosso, con il signor Diesel,
sì,
che è un imprenditore di fama internazionale, approdi in Serie B a questi livelli con programmi comprensibilmente ambiziosi, così come sono molto ambiziosi quelli del Monza che ha enunciato stamane Adriano Galliani in occasione della conferenza stampa che ha solennizzato il ritorno in Serie B della formazione Brianzola. Questo è molto importante per il nostro calcio. Quindi proprio volevo chiedere a Paolo, anche nelle sue vesti di dirigente del Lane Rossi Vicenza, perché non dimentichiamo mai questo
Lane Rossi
storico,
stupendo,
bravo,
campeggio sulle maglie bianco rosse. Ecco, volevo chiederti, dal punto di vista dell'impiantistica, dal punto di vista dello stadio, c'è alle viste o c'è un progetto da parte della proprietà del Vicenza di sviluppo su questo fronte che è di fondamentale importanza?
Sì, c'è anche questo, c'era dall'inizio, da quando appunto la famiglia Rosso è entrata dentro la società, c'è nell'area. Devo dire che il comune ci sta supportando, il comune di Vicenza con l'attuale sindaco, l'attuale amministrazione ci sta supportando molto, hanno fatto già un bel po' di migliorie, hanno cercato di fare settori adeguati per tutti, insomma per gli ospiti, per i disabili, stanno facendo, stanno aspettando, insomma devo dire che in questo senso ci sta supportando molto lo stadio, uno stadio ovviamente datato,
però vecchio Menti.
È il vecchio Menti, il vecchio Romeo Menti. Insomma, per noi adesso in questo momento non è, diciamo, forse la priorità, anche se c'è, ripeto, nel progetto iniziale c'era già e ci sarà ancora, nel senso che quando sarà il momento opportuno sicuramente potremo fare. Però allora parliamo, se vogliamo, in termini economici di tutta un po' questa situazione. Noi stiamo uscendo da una Serie C che è veramente una categoria
drammatica.
Ogni anno apriamo i giornali e leggiamo i 10-15 società che stanno fallendo, che non ce la fanno, sto riducendo il numero perché è così, perché non ci sono come dire, finanziamenti adeguati, non c'è supporto, non ci sono diritti TV, insomma ogni società deve fare per conto proprio e questa è la situazione. Quindi ci vuole, a mio avviso, una riforma di tutto il sistema, soprattutto della FIFA, così come lo stanno facendo e come l'hanno fatto ormai da tanti anni, non lo so, in Germania, in Inghilterra, dove c'è una sola Serie C, cioè un solo girone, scusate, con 20-24 squadre, che alla fine regge, cioè tiene, fa una specie di C d'élite, ecco, perché evidentemente 60 squadre non tengono, non reggono, non ci sono le. Questa è la prima cosa da dire. Poi naturalmente la Serie B diventa un passaggio obbligato, però in B ci sono già una serie di proventi che aiutano molto, insomma, se una società non fa follie
riesce a resistere quanto meno. Ma infatti credo che non sia un caso che quest'anno le tre società che dalla C sono salite in Serie B, sì, sono Monza, Regina e Vicenza, cioè sì, proprietà solide, dirigenti seri e comunque con investimenti importanti. Questa è la realtà.
Però in questo momento si poteva approfittare per mettere mano e fare una grandissima riforma.
L'abbiamo detto, direttore, stato, sì, questo poteva essere, no, Xavier? Poi andiamo anche da Massimo Brambati, anzi Massimo, preparati una domanda per Paolo, anche di Serie A se vuoi, quindi possiamo ampliare il raggio d'azione. Dicevo, direttore, questi erano i mesi per provare a iniziare a ragionare sulla riforma.
Ma il problema è un altro, l'emergenza è stata talmente grave e talmente senza precedenti che ha vietato di eseguire questi esercizi di riforma. È già un risultato molto positivo avere vinto la resistenza e la demagogia e le strumentalizzazioni che ci sono state in queste settimane, quando si diceva basta ripensare soltanto a un mese fa, per non dire poi alla fine di aprile, quando il governo francese chiuse la Ligue 1, sì, e in Italia c'era anche nell'esecutivo chi voleva imitare Macron, che adesso è ovviamente contestata dai club francesi, anche perché c'è un ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato transalpino. Detto questo, io ritengo che sia molto importante in questo momento ciò che ha deciso il Consiglio federale ieri, perché ha ribadito che gli scudetti, le promozioni e le retrocessioni, le qualificazioni alle coppe europee vengono decisi dal campo e non da manovre di palazzo, giochi di potere, interessi di bottega, come le cronache che hanno preceduto il Consiglio federale ci hanno raccontato. Adesso l'importante è ripartire, sia pure a porte chiuse, ma considerata l'evoluzione, anche oggi sono arrivate notizie positive in questo senso, della situazione epidemiologica, sì, non si può escludere che entro la fine di luglio, adesso è presto per prevederlo, ci possa essere una parziale riapertura degli stadi, tant'è vero che il 15 giugno riapriranno cinema e teatri, anche sì, loro con le limitazioni previste dal distanziamento sociale e da tutte le altre norme. Però è importante che riparta l'attività agonistica ufficiale, perché forse qualcuno ha fatto finta di non saperlo, mi riferisco alle settimane in cui si diceva il sentiero per la ripartenza è troppo stretto e altre facezie che ci è toccato sorbire.
Lo ricordiamo
da parte di gente che forse è convinta che a calcio si giochi con la palla ovale, questo per dare un'idea della competenza, anzi dell'incompetenza che hanno dovuto affrontare. Detto questo, è importante ripartire in condizioni di emergenza, ma d'altra parte, ripeto, dal secondo dopoguerra ad oggi mai il nostro paese in ambito calcistico aveva vissuto una situazione così potenziale.
Massimo, una domanda per Paolo, poi ne abbiamo una anche noi. Per Paolo Rossi.
Parto dall'inizio o parto dalla fine? Paolo Rossi.
Dove vuoi,
Massimo? Se devo partire dall'inizio, parto col fatto che mio padre nell'82, io giocavo nelle giovanili del Torino, mi disse che se venivo promosso alle scuole, ero l'unico che andava alle scuole di Urna e non Serali, mi avrebbe regalato una piccola vacanza dove avrei assistito a Argentina-Italia e Brasile-Italia al Sarria.
Ecco.
Poi sarei andato a vedere semifinale e finale, ma lì figurati se poi ci sarebbe stata l'Italia. Invece mi sono visto tutte le quattro partite dal vivo a 16
anni.
Capito
che fortuna.
Passando poi per incontrarlo in campo, Paolo Rossi, perché ho avuto l'onore e l'onere di marcarlo, forse lui non si ricorda, lui giocava, lui era a fine carriera, io all'inizio, io ero a Empoli e lui era a Verona. E tutte le volte che mi hanno chiesto una descrizione o un esempio con dei calciatori di oggi, io non sono mai riuscito a trovarne uno, e vi spiego perché tutti hanno pensato sempre che Paolo Rossi era quel calciatore che sfruttava l'errore del difensore, che era nella posizione giusta al momento giusto, eccetera eccetera, e finivano lì le sue qualità. Niente di più sbagliato, perché io, avendolo marchiato, vi posso assicurare che lo scatto breve e la finta che aveva lui di andare da una parte e poi andare dall'altra era un qualcosa di alla Bruno Conti. Nessuno mai ha pensato alla velocità di questo calciatore, seppur poi io l'ho incontrato che aveva probabilmente già le ginocchia a pezzi, ma quando l'allenatore, me lo ricordo ancora, Salvemini, mi disse devi stare attaccato, io dopo 10 minuti dissi qua è un buon problema stare attaccato a questo calciatore. E quindi io, domande che posso fare a Paolo, è semplicemente la domanda che può riguardare il suo momento attuale, e cioè chiedere se con Rosso, proprietario del Vicenza, veramente si può ripercorrere quel Vicenza storico di cui hai fatto parte anche tu, ecco.
Beh, intanto grazie Massimo, sei un carissimo amico. Dunque, tu sai come il calcio sia cambiato oggi e come sia difficoltoso allestire le società, soprattutto in un certo modo, cercare di, come dire, di avere, senza fare voli pindarici, ma di avere ambizioni, è comunque difficile. Oggi ti scontri contro club che hanno una solidità, una struttura diversa, e poi è cambiato il calcio anche in questo senso. Una volta, voglio dire, fenomeni, se andiamo dagli anni 70 in avanti e vediamo le squadre, diciamo il club non così titolati, che sono riusciti poi a ottenere successi, sono il Cagliari, la Fiorentina, il Verona, la Sampdoria, cioè sono molto sporadici di club che avevano avuto un'impostazione certamente per riuscire poi a vincere anche qualcosa, ma oggi questo mi sembra davvero complicatissimo, difficile, impensabile. Oggi se non hai mezzi economici importanti fai difficoltà ovviamente ad allestire squadre importanti, quindi al di là delle ambizioni che possiamo avere, ma sono ambizioni quelle di poter tornare un giorno nella massima serie, questo sarebbe già un risultato grande, ma quello di noi siamo arrivati secondi nel 77-78 con Vicenza, anche lì un risultato pazzesco, insomma è inaspettato sotto, quindi no, se ti devo rispondere a questa domanda, dico, no, è complicatissimo, sarebbe difficilissimo, e poi occorre davvero guardare in casa propria senza, come dire, farvi, che oggi le società sono, la maggior parte sono indebitate, si indebitano, fanno, insomma, non riescono a stare dietro a tutti i costi, invece bisognerebbe avere un calcio un pochino più sano anche sotto questo aspetto, insomma, un po' più pulito.
Sempre per Paolo Rossi, ma qui ovviamente coinvolgo poi anche gli altri. Paolo, parliamo un attimo della Juventus, ma soprattutto parliamo di Dybala, perché insomma le dichiarazioni che ha rilasciato alla CNN hanno fatto rumore. Intanto la prima considerazione, ma è vero come dice Dybala che la Juventus adesso con Sarri gioca molto meglio?
Ma questo potete dirlo anche se non c'è necessità di chiederlo, nel senso che, ma non lo so, io alla fine credo, al di là del gioco e delle cose, credo davvero che dobbiamo andare a vedere i risultati. I risultati ci dicono che con Allegri la Juventus ha vinto tantissimo, con Conte anche, e quindi gli ultimi 8 anni l'ha fatto da protagonista. Quindi al di là del fatto che gioca meglio, gioca un po' peggio, ma insomma, no, anche no, nel senso che i primi mesi non mi sembrava che la Juventus fosse cambiata. Adesso forse qualche meccanismo è migliorato, adesso sono passati 3 mesi di stop, ma chi lo sa, si riparte da capo, da zero, e non sappiamo. Io credo che per Sarri innanzitutto questo stop non abbia fatto granché bene, perché è uno di quegli allenatori che va un po' sul consolidato, sul collaudato, sul fatto che allenamenti eccetera eccetera vengono ripetuti.
Andiamo allora, avanti, andiamo,
quindi a questo punto vado dal direttore Xavier Iacobelli, insomma, perché è stata, non dico una frecciatina, però una riflessione interessante, questa.
Ma io ho seguito l'intervista alla CNN, dire, è una questione di opinioni. Evidentemente Dybala in questo momento consapevole anche di quanto venga considerato da Sarri, tanto è vero che giocherà titolare contro il Milan insieme con Cristiano Ronaldo e con Douglas Costa. Però io ritengo che, e noi ne abbiamo parlato su tutto sport nei giorni scorsi, Dybala e la Juventus percorreranno un lungo cammino insieme, tant'è vero che se non ci fosse stata l'emergenza coronavirus sarebbe già stata chiusa la trattativa per il prolungamento del contratto dal 2022 al 2025. Questo è nei piani della società e dell'interessato, che ovviamente è stato lusingato dall'interessamento del Manchester United, e ha ricordato come sembrava che un anno fa, poco meno, la Juventus non volesse più prevederlo nei propri piani futuri. In realtà invece Dybala è il presente e il futuro della Juventus, ed è un giocatore che, non dimentichiamolo, ha soltanto 26 anni, esatto, che a Torino è arrivato 5 anni fa, quindi dispone di ulteriori margini di miglioramento e di affermazione, sia con la maglia della Juventus e sia anche con la maglia dell'Argentina.
Ecco, abbiamo
un erede di Messi, sebbene con condizioni e con caratteristiche tecniche diverse rispetto al fuoriclasse del Barcellona, questo è sicuramente il Dybala.
Ecco, abbiamo recuperato Paolo Rossi. L'ultima domanda a Paolo è proprio questa: insomma, Dybala può diventare il futuro simbolo della Juventus, l'uomo giusto?
Ma Dybala lo è già da un po' di anni. Credo che sia un giocatore che ha fatto la differenza in più circostanze, in più situazioni. È un grande calciatore, lo ha dimostrato, lo sta dimostrando continuamente, anche quando non ha avuto la possibilità ed è stato un po' emarginato talvolta, ma lui nel momento in cui è stato chiamato ha sempre dimostrato davvero il suo grande valore, quindi è un punto di riferimento importante. Sarebbe un peccato, insomma, privarsi di un giocatore del genere, perché di fuori classi così oggi in giro per il mondo ce ne sono davvero pochi.
Cinzia, poi salutiamo Paolo Rossi, perché è un'altra curiosità, sì, su un altro attaccante del quale si parla, no,
esatto,
in queste ore.
Un commento su Balotelli, Paolo.
Ma su Balotelli che dire, continuiamo a parlare di Balotelli all'infinito, ma poco di calcio e molto di quelle cose che lui riesce a imbastire fuori dal calcio. Mi piacerebbe si parlasse di più di lui sul campo, di quello che ci convincesse di più, perché tutti gli anni si parte con buoni propositi, si dice che è un calciatore che ha grandi qualità ma che non le mette a disposizione, non le fa sfruttare, come avere, come dire, una Ferrari e viaggiare come una 500. Questo però lo si ripete dall'inizio di ogni campionato, sempre con chiunque. Io credo che lui debba dimostrarlo sempre in campo. Fuori sappiamo che ogni tanto qualche bizza la fa e vabbè, ce lo prendiamo così, però poi al di là abbiamo avuto calciatori un po' bizzarri, un po' particolari, ma che poi quando erano in campo dimostravano tutto, certo, il loro talento, il loro valore. Ecco, ci piacerebbe questo di lui, cioè che lo dimostrasse sempre, che avesse più continuità in campo di quello che fa fuori a me interessa relativamente. L'importante sarebbe che lui procedesse bene sul campo, insomma. Per il resto incomincia a avere in età, incomincia ad andare verso i 30 anni, oramai promesse, premesse ormai sono quasi
sono andate,
sono finite.
Grazie a Paolo Rossi.
Sì, solo prima di salutarlo, ricordiamo il libro di Paolo Rossi, certo. Quanto dura un attimo, scritto da lui e da Federica Cappelletti.
Grazie Bomber, grazie. Invece gli ultimi 30 secondi con Massimo Brambati, perché anche con lui volevo toccare l'argomento Dybala. Ce la facciamo in 30 secondi, devi Massimo. Dybala,
sì,
futuro
no,
simbolo della Juventus.
Guarda, ti dico la verità. Sì. Se avessi fatto ancora l'osservatore per la Juve sarebbe stato mio grandissimo errore, perché ti dico la verità, sono d'accordissimo con quello che ha detto il direttore su questo calciatore, però io soprattutto l'anno scorso l'ho visto in grandissima difficoltà e l'avevo visto anche un po' involuto rispetto al calciatore che vedevo sempre in ascesa e vedevo sempre crescere. Quest'anno mi ha fatto sicuramente cambiare idea e mi fa piacere, perché quando un calciatore migliora e diventa sempre più importante per una squadra e per una società, io ne sono sicuramente contento e mi rimangio tutto quello che ho detto l'anno scorso su di lui, e quindi ribadisco, mi sarei preso una tirata di orecchie da chi mi avrebbe mandato a vedere questo calciatore in tempi non sospetti.
Massimo Brambati, Xavier Iacobelli, grazie per il vostro preziosissimo contributo.
Ciao, ciao,
a Maracanã.